Beh, Maria, buonasera a tutti voi, nostri carissimi radioascoltatori, e ben ritrovati anche oggi in nostra compagnia. Vi do il benvenuto per questa nuova puntata dei Santi ai Giovani, che andremo a dedicare nello specifico alla festività dell'ascensione al cielo di nostro Signore Gesù Cristo, che, come tutti sapete, celebreremo proprio giovedì prossimo, ovvero dopodomani, ossia 40 giorni dopo la Santa Pasqua di Resurrezione, precisamente il giovedì della sesta settimana dopo la Pasqua. E per questa solennità così importante per la nostra fede, vorremmo presentarvi la figura, con l'esempio e l'insegnamento di vita di un'esimia santa martire, vissuta al tempo del re Enrico VIII d'Inghilterra, più o meno in quell'epoca. Stiamo parlando di Santa Margaret Clitheroe, che si convertì al cattolicesimo in realtà durante il regno di Elisabetta I, più precisamente, e ospitò molti sacerdoti clandestini anche per la celebrazione della messa, per la predicazione, e per questo venne imprigionata anche diverse volte, fino ad essere poi alla fine condannata a morte proprio per non aver voluto abiurare la sua fede. E lei, permettetemi, trova davvero una sfolgorante espressione l'osservanza del comando dato da nostro Signore ai suoi apostoli subito prima di ascendere al cielo, e che costituisce proprio anche il cuore della missione cristiana sulla terra, della missione apostolica, ovvero quello di predicare il Vangelo ad ogni creatura, di battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, di fare discepoli tutti i popoli della terra, essendo sempre disposti a rinunciare a qualsiasi bene terreno, finanche alla propria stessa vita, pur di non perdere l'unico vero e sommo bene, il nostro tesoro del cielo per l'eternità, che è Dio stesso, con la sua grazia, il suo amore infinito, e nella fedeltà a nostro Signore Gesù Cristo, alla sua rivelazione e di divina volontà, proprio come ha fatto Santa Margherita Clitheroe. E avremo il piacere e l'onore della compagnia del nostro caro Salvatore qui con noi stasera per discuterne. Ave Maria, benvenuto, Salvatore.
Ave Maria, un saluto a tutti voi cari ascoltatori.
E avremo ovviamente anche immancabilmente la guida spirituale del nostro padre Giampio. Ave Maria, ben ritrovato, padre.
Ave Maria, grazie Valerio, cari amici, bentrovati tutti, Ave Maria.
Oh, grazie a lei, padre, assolutamente. E andando dunque ad introdurre il tema della puntata di oggi, possiamo dire che nella festa dell'Ascensione si celebra il giorno glorioso in cui il Signore Gesù Cristo, alla presenza dei suoi apostoli, per propria virtù e merito salì al cielo 40 giorni dopo la risurrezione. Ebbene, egli salì al cielo per tre motivi. Il primo, per prendere possesso del suo eterno regno, quello che aveva conquistato con la sua morte, sulla croce. Poi per preparare lì un posto anche per noi ed essere sempre nostro mediatore ed avvocato presso il Padre. E infine, il terzo ed ultimo motivo, per mandare poi lo Spirito Santo ai suoi apostoli, successivamente appunto nel giorno della Pentecoste. E allora per l'ascensione, con l'ascensione, nostro Signore non entrò in cielo da solo, ma con lui anche le anime degli antichi padri, dei patriarchi, dei profeti, che egli aveva liberato dal limbo. E così, da allora, nostro Signore in cielo siede alla destra di Dio Padre, e quindi, come Dio, è uguale al Padre nella gloria, mentre come uomo è innalzato al di sopra di tutti gli angeli e i santi, fatto Signore di tutte le cose. E noi dunque, per celebrare degnamente questa santa solennità, dobbiamo adorare Gesù in cielo come nostro mediatore ed avvocato, distaccarci interamente col cuore proprio da questo mondo, dalle catene di questo mondo, come se fosse proprio un luogo di esilio, e invece aspirare unicamente al paradiso come nostra vera patria. Infine, dobbiamo essere risoluti, sempre nell'imitare il Signore Gesù, nell'umiltà, nella mortificazione e nei patimenti, per avere poi parte alla sua gloria. E naturalmente possiamo dire che dopo la festa dell'Ascensione comincia quella che a tutti gli effetti è la novena più antica di sempre, la prima novena, quella proprio della Pentecoste, ovvero quella a cui prese parte anche Maria Santissima con gli Apostoli, propiziando anche con la sua intercessione il dono dello Spirito Santo. E allora anche noi in questi 9 giorni dobbiamo disporci nella medesima maniera con lo spirito, con l'anima, con il cuore, e allora prepararci a ricevere lo Spirito Santo nel ritiro, nel raccoglimento interno e con la più fervorosa e perseverante preghiera. Andiamo dunque adesso a presentare nel dettaglio la vita di Santa Margherita Clitero. E Salvatore, vorresti parlarci di lei?
Certamente. Bene, sì, ecco, di questa santa, innanzitutto si intreccia con un contesto storico ben preciso, che è quello immediatamente successivo all'atto di supremazia, il famoso Act of Supremacy, emanato nel 1534 dal re, famigerato re Enrico VIII, con il quale si proclamava capo supremo della Chiesa d'Inghilterra, decretando lo scisma dalla Chiesa di Roma, il tutto solo per permettergli di annullare il suo matrimonio con Caterina d'Aragona, che il Papa appunto rifiutava di annullare. Inizia così una persecuzione che per 150 anni porterà al patibolo migliaia di inglesi, la maggior parte semplici laici, uccisi per la fede nella Chiesa Una Santa Cattolica Apostolica. In questo contesto vorrei riportare le parole del Papa San Paolo VI nell'omelia di canonizzazione di 40 martiri inglesi, dei 40 martiri inglesi, appunto, e gallesi, del 25 ottobre 1970. Infatti il Santo Padre affermò: volevano essere e furono di fatto fedeli sudditi del potere reale che tutti, senza eccezione alcuna, riconobbero, fino alla loro morte, come legittimo in tutto ciò che appartiene all'ordine civile e politico. Ma fu proprio questo il dramma dell'esistenza di questi martiri, e cioè che la loro onesta e sincera lealtà verso l'autorità civile venne a trovarsi in contrasto con la fedeltà verso Dio e con ciò che, secondo i dettami della loro coscienza illuminata, della fede cattolica, sapevano coinvolgere le verità rivelate, specialmente sulla Santa Eucaristia e sulle inalienabili prerogative del successore di Pietro. Quindi, i santi 40 martiri di Inghilterra e Galles sono un gruppo di santi martiri uccisi in Inghilterra e, misura minore, in Galles tra il 1535, quindi esattamente l'anno successivo all'emanazione dell'Act of Supremacy, e il 1679. Il capo di accusa era quello di alto tradimento, poiché essi non avevano abiurato al loro credo. Infatti, il solo professare la fede cattolica li rendeva nemici della corona, che aveva proclamato l'anglicanesimo unica religione dello Stato. Le più dure repressioni, appunto, si ebbero tra il 1535 e il 1679 e furono inizialmente compiute per volere di Enrico VIII, poi di Elisabetta I, che regnò, come sappiamo, solo per 3 anni, dal 1558 al 1603, e poi dai suoi successori, ossia Carlo I e Carlo II. I martiri inglesi e gallesi non tardarono a essere venerati e hanno tutta una storia che è complessa, per cui, per quanto riguarda il loro processo di canonizzazione, per cui prima ci fu Gregorio XIII, che praticamente proprio in questo periodo, quindi siamo alla fine del XVI secolo, Gregorio XIII autorizzò la venerazione delle loro reliquie e la celebrazione del Te Deum ogni qualvolta giungeva la notizia di un nuovo martirio. Poi similmente fece anche Urbano VIII, anche se poi il processo si arenò,
fino a quando poi furono avviate nella seconda metà del secolo XIX le prime cause di beatificazione. In particolare l'ordine dei gesuiti inglesi si occupò di raccogliere prove e testimonianze sui martiri, il cui sacrificio era comprovato. Ecco che apparvero 360 nomi di martiri in Odium Fidei, cosiddetti in Odium Fidei. E a mano che le prove del martirio venivano accertate, si cominciarono a celebrare le beatificazioni. Tra l'altro, una curiosità molto, molto interessante è che per quanto riguarda la beatificazione da parte di Papa Pio XI, di 107 martiri del 1929, perché alla cerimonia fu presente il famoso scrittore Chesterton, punto di riferimento per i cattolici del Novecento, ma anche di oggi, specialmente i cattolici intellettuali. Appunto perché Chesterton si recò a Roma per l'occasione proprio. E successivamente fu appunto il Santo Papa Paolo VI a canonizzare i 40 martiri d'Inghilterra e di Galles, nello specifico il 25 ottobre del 1970. E tra questi ultimi c'è appunto la nostra Santa Margaret Clitheroe. Tra l'altro è interessante notare che in questo elenco c'è un numero relativamente basso ma consistente di laici, perché chiaramente cioè, diciamo, primeggiano i religiosi, e però ci sono anche i laici, ecco, sebbene il numero minore. Infatti dobbiamo sempre ricordare che la santità non è riservata solo ai religiosi, ai sacerdoti, ai frati o alle suore, ma tutti i battezzati sono chiamati alla santità, come dice il Vangelo, in particolare la prima lettera di Pietro. Siete santi perché io sono santo. Quindi la vocazione universale alla santità è, come sappiamo, un insegnamento centrale della Chiesa. Ebbene, Margaret Clitheroe, nata Margaret Middleton, infatti Clitheroe non è altro che il cognome del marito che prese in sposo. Nasce a York, oggi nell'Inghilterra settentrionale, negli anni 50 del 500, durante il regno di Maria Tudor, la figlia cattolica di Enrico VIII. Però la sua formazione umana e cristiana avviene quando ormai regna la protestante Elisabetta, anzi l'anglicana Elisabetta. Nel 1571 Margaret va in sposa al commerciante John Clitheroe, appunto da cui prese il cognome. Ma insoddisfatta saggiamente dal protestantesimo, studia la dottrina cattolica e 3 anni dopo il matrimonio si converte. Il marito, rimasto protestante, rispetta stranamente la scelta della moglie, accetta che i figli vengano educati nella fede cattolica e paga le multe a cui Margaret viene condannata per trascurare i suoi doveri verso Dio e la regina, cioè il rifiuto di partecipare al rito protestante. Dato che questa opposizione al culto anglicano di dominio pubblico, è condannata varie volte alla carcerazione, ma lei vive la solitudine della prigionia come occasione per dedicarsi totalmente alla preghiera e alla contemplazione, in devota conservazione con Dio. Nei periodi di libertà provvedeva ad ospitare in una stanza segreta, ricavata nella sua casa, i sacerdoti cattolici fuggiaschi e ne conservava gelosamente i paramenti sacri, i calici e il pane azzimo, necessari per le celebrazioni clandestine della Santa Messa. Ecco che nell'86 la casa viene sottoposta a perquisizione, ma non trovando nulla, gli sgherri minacciano di sottoporre a tortura uno dei bambini presenti quel giorno in casa, cui Margaret faceva da insegnante e catechista, il quale, terrorizzato, rivela la presenza del nascondiglio. Il sacerdote nel frattempo era riuscito a scappare, ma vengono trovate le prove eloquenti del culto papista, tra virgolette, del culto cattolico. Imprigionata nella fortezza di York, il 14 marzo 1586 è condotta di fronte al tribunale, ma non risponde all'interrogatorio, affermando: «Non ho commesso nulla di male, per cui dichiararmi colpevole». Rinvia il processo per non vedere i propri figli costretti a testimoniare contro di lei e per non rendere colpevoli della propria condanna a morte la giuria popolare, lasciando la responsabilità di pronunciarsi solo al magistrato. Ma il rifiuto del processo equivale all'ammissione di colpevolezza e, dopo aver ascoltata la sentenza, replica al giudice: Se questa sentenza di condanna è conforme alla vostra coscienza, prego Dio che ve ne riservi una migliore dinanzi al suo tribunale. Ecco quindi la saggezza profetica e così santa, così savia della nostra. Condannata a stare 3 giorni senza mangiare né bere, il mattino del 25 marzo 1586, di Venerdì Santo, dopo aver indossato un abito bianco da lei stessa preparato, viene condotta al supplizio. Allo sceriffo, che le ricorda di venire giustiziata per alto tradimento, replica decisa: "No, no, signor sceriffo, muoio per amore del mio signore Gesù." In modo assolutamente eroico. Ecco che, fatta sdraiare con la schiena su una pietra acuminata, legata con le mani pietre a dei pioli, sul ventre furono ammassati grossi pesi fino a schiacciarla mortalmente. Il martirio durò in tutta una quindicina di minuti, poi il corpo fu gettato in un fossato di acqua putrida, e per 6 settimane i cattolici fecero ricerche del suo corpo, che ritrovarono ancora incorrotto miracolosamente e fresco come il giorno della morte. Dei 3 figli sappiamo anche che una si fece monaca clarissa in Belgio e 2 maschi divennero sacerdoti. In Inghilterra è venerata quale protettrice delle donne cattoliche, o secondo altre fonti delle donne d'affari in particolare. Ecco, quindi noi sappiamo che la verità che ci rende liberi non può essere trattenuta per noi stessi, ma esige la testimonianza, ha bisogno di essere udita, ed in fondo la sua potenza di convincere viene da essa stessa, e non dall'umana eloquenza o dai ragionamenti nei quali può essere adagiata. Quindi possiamo dire che nella nostra epoca il prezzo da pagare per la fedeltà al Vangelo non è, diciamo, tanto quello, almeno possiamo dire nella maggior parte dell'Occidente, diciamo, di essere impiccati, affogati e squartati, ma spesso implica l'essere additati come irrilevanti, ridicolizzati o fatti segno di parodia. E tuttavia la Chiesa non si può esimere dal dovere di proclamare Cristo, il suo Vangelo, quale verità salvifica, la sorgente della nostra felicità ultima come individui e quale fondamento di una società giusta e umana. Ecco, quindi siamo di fronte un po' a questo contrasto, a questa situazione un po' ambigua, per cui da un lato, grazie a Dio, che è proprio quello in cui noi viviamo, diciamo. Sicuramente c'è, almeno ancora oggi, una libertà di culto, nella maggior parte dei casi, per noi cattolici. E di fatto la fede cattolica è ancora, ripeto, in diverse parti, non in tutte, ma in diverse parti lo è ancora prevalente, predominante. E quindi si può fare questo discorso, appunto, che tra l'altro hanno fatto anche molti, molti santi padri, molti papi nel corso del Novecento e anche dell'inizio del XXI secolo. Per cui, appunto, la santità non consiste, o comunque non consiste per forza, e soprattutto non consiste, diciamo, nel martirio, ma. Diciamo, non tanto in un martirio fisico, in un martirio, diciamo, tra virgolette, biologico, ma in un martirio, se vogliamo, personale, cioè privato, spirituale. E questo ci deve ricordare quella che è la lotta a cui tutti siamo chiamati, diciamo, contro il cosiddetto rispetto umano, il peccato del rispetto umano che non compare, non compare tanto nella teologia morale classica, quanto piuttosto nella teologia morale moderna, e designa, diciamo, quel fenomeno per cui una persona mette l'opinione degli altri al primo posto, temendo il giudizio del mondo più di quello di Dio, e per questo rinnegando o nascondendo la propria fede, o facendo il male per paura di sembrare diverso, di sembrare, diciamo, non conforme alla massa. Che è il mondo, praticamente possiamo dire. Ma del resto, nostro Signore ci ha avvisati, come afferma il Vangelo secondo Marco, Chi si vergognerà di me davanti agli uomini, anche io mi vergognerò di lui davanti al Padre mio. Questo peccato nasce sicuramente dalla paura di essere giudicati, presi in giro o esclusi per il nostro amore a Dio, e può essere in parte spiegato, sebbene non giustificato, con diciamo una vulnerabilità interiore, una debolezza, per cui magari si vuole sempre piacere agli altri, però sicuramente un vero cristiano non si vergogna del Vangelo e non baratta la verità con l'approvazione degli altri. Questo si può manifestare, questo peccato, magari nel tacere la propria fede per paura che gli altri ci prendano in giro, nell'acconsentire a peccati e ingiustizie soltanto per non dare fastidio, magari nell'omissione, nel non intervenire in situazioni anche gravi in cui sarebbe richiesto il nostro intervento da cristiani, da cattolici. Quindi anche non difendere ciò che è giusto per non essere escluso da un gruppo magari di nostri coetanei. In misura minore, certamente minore, ma non per questo meno fondamentale, non fare il segno della croce al ristorante o in pubblico, per esempio. Ecco, sono varie situazioni. Ecco, quindi, perché comunque un cristiano è chiamato ad amare tutti, e quindi in un certo senso sì, è giusto temere specialmente, diciamo, i nostri superiori, quale appunto anche i doveri che lo Stato ci... a cui siamo chiamati dallo Stato, ma ovviamente qualora i nostri superiori, nell'esempio di questa nostra santa Margaret Clitheroe, specialmente lo Stato, qualora questi nostri superiori non ci mettano davvero dinanzi a Dio, ma ci mettano dinanzi al mondo, dinanzi in questo caso a una fede fasulla, a una vera e propria eresia, qual è l'anglicanesimo, ovviamente siamo chiamati anche a una resistenza, appunto a un martirio, ecco. Se non pubblico e come quello di questi grandi santi, soprattutto di qualche secolo fa, come in questo caso, come quello di altri santi, magari più recenti, più moderni, da un punto di vista storico. Ma non per questo meno degni, meno dignitosi dinanzi a Dio. Perché siamo nel mondo, ma non siamo del mondo, ecco, come sta scritto nel Vangelo, secondo Giovanni. Ecco, del resto però va detto che, appunto, come dicevo prima, c'è ancora, assolutamente c'è ancora un'altra parte del mondo, un'altra parte del globo, anche piuttosto diciamo, estesa, in cui c'è come la persecuzione dei cristiani, c'è ancora oggi, ci sono ancora oggi degli Enrico VIII oppure delle Elisabetta I, ecco, è giusto per nominare queste due figure così possiamo dire diaboliche. Ecco, purtroppo ancora oggi esiste la realtà della persecuzione dei cristiani, anzi secondo alcuni ci sono più martiri oggi che nei primi tempi della Chiesa addirittura. Quindi è una situazione alquanto ambivalente. E il discorso del martirio privato vale soprattutto, diciamo, per la nostra fetta di mondo che abitiamo, ecco, in cui abitiamo. Concluderei con una preghiera, invocando proprio diciamo, i 40 martiri inglesi e gallesi, che recita così: possa il sangue di questi martiri risanare la grande ferita inferta alla Chiesa di Dio a causa della separazione della Chiesa anglicana dalla Chiesa cattolica. Non è forse una sola, ci dicono questi martiri, la Chiesa fondata da Cristo? Non è forse questa la loro testimonianza? La loro devozione alla propria nazione ci dona la certezza che nel giorno in cui, se Dio vorrà, sarà ristabilita l'unità della fede e della vita cristiana, non sarà recata offesa all'onore e alla sovranità di una grande nazione come l'Inghilterra. Non si cercherà di diminuire il legittimo prestigio e il degno patrimonio di pietà e di consuetudini proprio della Chiesa anglicana, quando la Chiesa cattolica romana, questa umile serva dei servi di Dio, potrà finalmente abbracciare la sua sempre amata sorella nell'unica autentica comunione della famiglia di Cristo. Comunione di origine e di fede, comunione di sacerdozio e di governo, comunione dei santi nella libertà e nell'amore dello Spirito di Gesù. Quindi forse dovremmo ancora attendere, pregando nella preghiera, per meditare quel giorno beato. Ma già ora siamo confortati da questa speranza, grazie alla celeste amicizia dei 40 martiri d'Inghilterra e del Galles, che oggi sono canonizzati. Quindi chiediamo la loro intercessione per tutte le loro difficoltà, specialmente per quelle occasioni in cui siamo chiamati al martirio, che non è per forza un martirio pubblico, tra virgolette fisico, è un martirio magari interiore, magari privato, spirituale e psicologico, umano. E con questo concluderei qua. Grazie dell'ascolto.
Amen. No, grazie a te Salvatore carissimo, davvero di cuore per questo intervento così accorato che ci mostra quanto sia grande, quanto sia importante l'esempio lasciatoci da Santa Margherita Pritero e 40 martiri inglesi e del Galles, proprio come testimonianza di fede autentica, viva, granitica, ovviamente incrollabile. Inestinguibile, davvero potremmo dire, e di quanto sia importante che l'uomo accolga dentro di sé la verità donatagli dal Signore Gesù, perché non è l'essere umano per se stesso che determina la verità, ma deve lasciarsi trovare da quella verità, dall'unica realtà che lo definisce, da cui egli proviene, da cui deriva la sua esistenza e che determina quindi il suo fine, il senso del cammino della vita come unica meta nel paradiso, come ci mostra davvero nostro Signore Gesù anche con l'ascensione direttamente. E per questo poi, appunto, come dicevi tu, Salvatore, fuggire il rispetto umano, resistendo a qualsiasi tipo di persecuzione, soprattutto nell'epoca moderna, che vorrebbe in qualche modo soffocare la fede nell'unica verità, nell'unica Chiesa del Cristo, in un relativismo vano e distruttivo, perché conduce invece a nulla, ovvero alla negazione di Dio, alla perdita di Dio e quindi anche della propria anima, della vita eterna. E penso, cari radioascoltatori, che ora possiamo fermarci per una breve interruzione musicale. Rimanete in nostra compagnia. Eccoci ritornati qui con voi, cari radioascoltatori. Andiamo dunque ad aprire la seconda parte di questa puntata con un confronto e con un commento condiviso, ovviamente secondo la guida di padre Giampio, al quale subito vorrei chiedere, sì, vorrei chiedere a lei, caro padre, di condividere con noi i suoi pensieri e anche le sue riflessioni sulla solennità dell'Ascensione, poi in riferimento ad essa anche sull'esempio dei martiri che ci sono stati descritti da Salvatore.
Grazie Valerio, cari amici bentrovati, e grazie anche a Salvatore che ha dato un'esposizione molto bella e approfondita, anche con dei bei riferimenti su questa vita di questa santa che francamente, ahimè, non conoscevo, ma veramente una testimonianza di vita molto, molto bella, che si collega anche con questo grande mistero dell'Ascensione. Che stiamo per celebrare, stiamo per vivere in compagnia dei santi apostoli, anche loro gioiosi di questo dono, se un po' tristi, gioiosi di questa grazia e di speranza che il Signore dà. E quindi la liturgia ci propone un passo del Vangelo di San Luca. Che lo troviamo negli Atti degli Apostoli, che ci aiuta un po' a comprendere questo grande mistero dell'ascensione. È un po' l'ascensione, l'ultimo atto della vita terrena di nostro Signore Gesù Cristo, che compie quella missione che gli è stata affidata da Dio Padre. Se il mistero dell'incarnazione, il 25 marzo, e quindi anche il giorno della morte, di Santa Margaret è stato per lei il termine per il nostro Signore l'inizio, bene, conclusione è l'ascensione di nostro Signore Gesù. La sua missione terrena è terminata. E il suo ritorno al Padre, anche se rattristò momentaneamente i suoi discepoli, fu un evento necessario per portare a termine il disegno di salvezza. Prima parlavi anche che iniziava per la Santa Madre Chiesa con la prima novena della storia in attesa del dono della Pentecoste dello Spirito Santo, come gli aveva annunciato il nostro Signore Gesù Cristo. Ma vedevo anche che nella tradizione inizia anche la prima processione nei tempi passati, in cui si usava fare una processione nel tempo di ascensione proprio per ricordare tutti gli apostoli, i discepoli radunati nel Cenacolo come si avviano insieme al nostro Signore Gesù Cristo sul Monte degli Ulivi. E qui c'è anche un'altra cosa interessante. Pensa a quell'avvenimento di cui gli apostoli sono stati spettatori 42-43 giorni precedenti, la notte del Giovedì Santo. E nuovamente, in questo giovedì di ascensione, su questo stesso monte, sono spettatori della gloria di nostro Signore Gesù Cristo, il suo salito al cielo in un nembo di luce, quindi tutto un volto trasfigurato. E pensa, più di un mese precedente, 43 giorni dal Giovedì Santo, invece come l'avevano visto nell'ultima volta nell'orto del Getsemani, la mia anima è triste fino alla morte. È veramente un motivo di grande speranza, perché quello che capita a nostro Signore Gesù è quello che è destinato anche per i suoi discepoli e per tutti noi che vogliamo seguire il Signore, vuole concederci questo dono. Comunque, il ritorno a Dio Padre, e anche se questo momento di tristezza, comprensibile, Gesù ha detto che se ne va. Però ha detto anche che non può mandare lo Spirito Santo se lui non se ne va. E mi stavo pensando, ma come mai Gesù decide di andarsene? Tutto sommato non poteva continuare benissimo lui a fare un po' con tanti bellissimi miracoli strepitosi come ha fatto nei 3 anni della vita pubblica compiere tanti bei miracoli, fare una bellissima predicazione. Chi di meglio di nostro Signore Gesù Cristo, che sacra eloquenza, invece ha avuto da lasciare ai 12 apostoli, lasciare un po' ai discepoli tutto questo compito, e insomma non è che erano proprio tanto tanto preparati, tanto pronti, tanto eloquenti, tanto sapienti così. La sapienza di Dio è anche pensare un'altra cosa, mi fa pensare questa celebrazione, come Gesù si degna di darci questo incarico di partecipare all'opera della redenzione. Leggevamo prima, ascoltavamo prima con Salvatore come Santa Margaret decide di educare coraggiosamente i suoi figli alla fede cattolica. Aveva incontrato dopo una delle prime carcerazioni un maestro cattolico, e questo qui lo chiamerà a far diventare l'insegnante dei suoi figli e anche di tutti i figli di quelli dei cattolici che riusciva a far radunare in casa e a insegnare così una formazione adeguata. C'è proprio questo desiderio. Beh, anche il nostro Signore Gesù Cristo ha voluto formarci, ha voluto formare i suoi discepoli, i suoi apostoli, per dopo dargli questa missione di testimoniarlo e annunciarlo fino ai confini del mondo. E questo è un dono che ha fatto ognuno di noi, di poter essere suoi testimoni, suoi rappresentanti. Ecco un po' anche la testimonianza di questa santa martire, come ha voluto coraggiosamente testimoniare il nostro Signore Gesù Cristo, anche con un po' da vedere dei processi, con una certa sapienza, proprio un po' arguzia, veramente anche questa santa illuminata dallo Spirito Santo, anche per le risposte o per la saggezza con cui rispondeva ai persecutori, ai carnefici, e anche quella sua schiettezza nel volere essere pronta a seguire Gesù Cristo. Una cosa bella perché dall'anglicanesimo e dopo a scoprire il cattolicesimo, penso che qui potrebbe, alcuni dicono che potrebbe essere stata anche un po' l'influenza di un suo fratello che sia diventato sacerdote, frate Certosino, e che gli abbia un po' aiutato ad approfondire questi misteri. E anche una cosa bella che mi è piaciuta tanto, Valerio, vedere come impiegava il suo tempo questa Santa Margaret in prigione. Lo studio dice che in prigione imparò a leggere, ancora non aveva imparato, impara a leggere in prigione e incomincia a leggere praticamente la Sacra Scrittura e anche l'imitazione di Cristo. Quindi veramente trasforma quel tempo di prigionia un po' nei corsi di esercizi spirituali, corsi per una preghiera, per la contemplazione, per sempre più interiorizzare questo grande mistero di nostro Gesù Cristo, probabilmente come ci insegna anche Santa Margherita, a utilizzare bene il nostro tempo in tutte le circostanze, in tutte le situazioni, quelle un po' più propizie in cui decidiamo noi di concederci un tempo di sosta, ma anche quello che un po' ci fanno fare una sosta forzata per un motivo o per un altro, vuoi per un motivo di salute, vuoi per un motivo forzato che ci mettono in prigione o tocca stare un po' nelle catacombe, quei sacerdoti in fuga e particolarmente per testimoniare ed evangelizzare il nostro Signore Gesù Cristo. È interessante anche questo periodo di persecuzione. Essere cristiano vuol dire essere nemici della corona. Voleva dire essere perseguitabili e condannabili e anche alla pena di morte. Diceva prima Salvatore, qua siamo in una nazione ancora in cui la maggioranza, almeno sulla carta, si definisce cristiana cattolica. Quindi non è ancora tempo adesso, forse tanto di persecuzione attualmente, almeno forse quella più del rispetto umano, chiaramente una piaga un po' del nostro abbassarsi nella fede, così, però tutto sommato ancora un coltello per le spalle, sulla schiena, un pugnale o un colpo, probabilmente ancora non te lo danno, forse. Però ricordiamo tanti, tanti, tanti paesi in cui il cattolicesimo è solo una minoranza, come diventa è attualmente la religione più perseguitata nel mondo, dove continua ad avere sempre più eroi che danno la sua vita per testimoniare questa fede, quanti cristiani perseguitati, quanti cristiani uccisi a causa dell'odium fidei, questo odio della fede, odio nostro Signore Gesù Cristo. E proprio motivo di speranza perché Gesù nell'ascensione ci indica, salendo al cielo, ci indica innanzitutto quella che è la nostra meta, ci indica anche quello che è il nostro premio. E ci indica anche che cosa possiamo aspettarci un domani su quello che è il nostro viaggio sulla terra. L'ascensione mi ricorda in modo straordinario che la mia meta non è qua giù su questa terra. La mia meta è il paradiso. Sono stato creato, voluto, amato per il paradiso. C'era Gandhi, Valerio, che diceva una cosa curiosa, diceva: vedi, mi piace la religione cristiana, però ritengo che ognuno debba rimanere nella religione in cui è nato. E invece Valerio, Santa Margaret ha fatto proprio il passo opposto, ha proprio voluto dare quella testimonianza. Sono nata anglicana, ma sto cercando la verità e sto scoprendo che la verità non è nella religione anglicana, ma è nel cristianesimo, nel cattolicesimo. Lì è tutta la verità, tutta piena. Quindi non possiamo fermarci a dire, beh, sono nato in questa fede, beh, allora ci rimango perché sono così. Troppo poco. Per noi essere cattolici solo perché lo sono stati i nostri padri, i nostri nonni, sarebbe troppo poco. Dobbiamo proprio perché la nostra ricerca di fede ci fa riaccorgersi che Gesù è l'unico via, verità e vita, e nella Chiesa una santa cattolica apostolica, come diceva prima Salvatore, come ci ha ricordato. E Santa Margherita ci ricorda che anche chi non fosse avuto un'educazione cattolica cristiana è chiamato dal nostro Signore Gesù Cristo e dai suoi apostoli. Tanti missionari in questo tempo di persecuzione andavano clandestini in Inghilterra proprio per riportare tanti cristiani che avevano abiurato a riportarli alla fede, a rischio della loro propria vita. Sono stati proprio dei veri apostoli, dei veri testimoni in questo. E Santa Maria non si è vergognata di testimoniare Gesù Cristo. Non mi vergogno del Vangelo, come dice San Paolo. Ahimè, quando invece la fede cala, su questa cosa siamo un po' più portati a vergognarci per il rispetto umano di cui ci parlava Salvatore. Però mi è molto piaciuto questo vigoria di Santa Margherita. Proprio per me è stata una cristiana tutta ad un pezzo, come si dice, veramente proprio non ha voluto ha voluto testimoniare Gesù fino al dono supremo della sua vita, ed era cosciente di tutto questo. Interessante anche come il marito abbia voluto accettare questa scelta di Santa Margherita, ringraziamo Gesù, non le ha posto così, ha voluto lasciare che facesse tutto quello che riteneva più idoneo. Mi sembra che addirittura il marito aveva proprio anche uno di quei compiti nel vestire anche quello di essere uno degli quelli che dovevano accusare tutti quei cristiani che non partecipavano al culto anglicano, quindi devono essere o incarcerati o multati se non partecipavano alle riunioni della religione anglicana, così. E Santa Maria è previsto pagare, anzi, il marito preparava metteva da parte i soldi per pagare le multe perché la moglie non voleva partecipare a queste cose qui. È una cosa veramente anche un po' divertente. Mi viene in mente anche altri episodi del genere in cui c'erano state fatte queste tasse per chi andava a partecipare ai riti cattolici, così e un ricco nobile vendette tutti i suoi proprietari terreni, preparò altrettanti borsette con tutte queste monete per pagare ogni volta che andava alla messa domenicale e pagare il forte dazio che doveva corrispondere come l'eroismo. E quando Qui siamo ancora abituati un po' a una fede a costo zero, forse, o poco costosa. E in alcuni punti della storia, in alcuni luoghi geografici, la fede è costata, aveva un prezzo alto, ha avuto un prezzo alto fin nei primi secoli, le prime persecuzioni, continua ad averlo in alcuni momenti in tante, tante parti del mondo, anche a poche ore di aereo da dove abitiamo comodamente nelle nostre case, ma attorno a noi c'è ancora che chi per dichiararsi cristiano, cattolico, mette in gioco la sua vita a motivo di Gesù Cristo. E questo è una cosa molto bella e anche molto nobile, non ti sembra, Valerio?
Oh, ma assolutamente, padre, eroico, l'amore dimostrato per Dio da Santa Margherita con il martirio, anche ovviamente da tutti gli altri, e di chi veramente ha trovato la verità nell'amore di Dio, perché appunto, come dicevamo, non è una consuetudine la verità, la religione, diciamo una condizione nella quale si nasce, che quindi poi bisogna mantenere, come diceva erroneamente Gandhi, ma no. La verità è assoluta per il stesso concetto di verità, perché non possono esistere più verità che si contraddicono l'una l'altra, ne va appunto del principio di non contraddizione. E allora bisogna lasciare che la verità, che è il nostro Signore Gesù, che appunto è via, verità e vita, secondo la divina rivelazione, ci penetri, ci abbracci, coinvolga, bisogna essere disponibili a coglierla, a farsi trovare dalla verità e a corrispondere quindi al suo invito a seguirla in conformità ovviamente con la ragione, con la pienezza del significato e del compimento del senso e del fine della nostra vita, del nostro cammino terreno che il Signore Gesù ci mostra ovviamente tracciando lui stesso la via che porta al cielo, al paradiso, e definendola lui perché noi possiamo quindi poi percorrerla, quindi dandoci prima l'esempio lungo la sua predicazione e poi ovviamente costruendo questo ponte, possiamo dire, questa strada che ci deve portare in paradiso, andando a preparare un posto per noi nella sua casa, nel suo regno eterno. E in questo modo, definendo anche quella che è la ragione d'amore per cui il Signore ci ha creato, per cui ha mandato suo Figlio, perché Lui si è offerto a Dio sulla croce. E infatti lui lo ha detto, chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prende quindi anche il proprio egoismo, il proprio orgoglio, la propria superbia, la pretesa di essere lui a determinare la verità e la realtà della sua esistenza. Ma invece prenda la sua croce e mi segua, perché così, imitando noi il Signore Gesù sulla via della croce, possiamo poi godere eternamente con Lui della gloria del cielo, ovviamente del regno del Padre. E questo il cattolicesimo appunto poi dimostra tutta la sua realtà, ma una realtà concreta, tangibile, palpabile, perché poi va a costituire anche l'ordine, la bellezza, la bontà, appunto Dio è verità, bontà e bellezza. E poi è molto bello per chi appunto trova questo amore rivolgere tutto il suo tempo all'elevazione della propria mente, della propria anima e del proprio cuore a Dio, andare a santificare il tempo della propria vita, considerando la condizione terrena come un esilio, possiamo dire, invece ritenendo la propria unica patria nel paradiso. In questo modo non importa se siamo comodamente a casa nostra oppure se ci troviamo in una condizione di disagio, scomoda o perseguitati, ovviamente in prigione, però l'importante è rivolgere il tempo all'amore di Dio, come ha fatto anche Santa Margherita Priterow, che addirittura appunto ha trasformato il tempo della sua prigionia in una sorta di esercizio spirituale, ma anche di formazione accademica, potremmo dire culturale, in questo modo, sempre per la volontà di servire Dio in ogni tempo, in ogni luogo, in ogni stato di vita. Ecco, Padre, questo che mi ha colpito particolarmente ha lasciato in me un grande segno, e la volontà quindi di impegnarmi per seguire questo esempio, anche e soprattutto, come dicevamo, nell'epoca attuale in cui non è vero che non ci sono i martiri, non ci sono i cristiani cattolici che soffrono, che sono perseguitati, anzi, può essere più vero adesso rispetto alle epoche passate, pur se noi appunto ci troviamo in una condizione di relativa e comodità, ecco, perché è chiaro che non viene minacciata adesso direttamente la nostra vita per la nostra fede, visto per il luogo dove ci troviamo a vivere, anche se ovviamente nel nostro piccolo siamo chiamati anche ad un martirio morale, a resistere alle opposizioni, alla contrapposizione appunto da parte dei nemici della fede, della verità, della giustizia, che vorrebbero soffocare l'opera di redenzione di nostro Signore Gesù nella Chiesa. E sono sia interni ovviamente che esterni alla Chiesa, cioè sia esterni che interni. Non possiamo pensare che purtroppo anche i componenti della Chiesa siano tutti santi in questo senso. E allora siamo chiamati a rispondere sempre primariamente a Dio, senza rischiare appunto di fare poi del cattolicesimo una ideologia e senza scadere, rischiare di finire nel rispetto umano, ma anteponendo sempre a tutto il rispetto verso Dio, la fedeltà a nostro Signore, senza mai pensare di vergognarci appunto della nostra fede, di Lui, ma anzi facendo sì che Lui, la presenza di Dio nella nostra vita, la fedeltà al nostro Signore Gesù, al suo Vangelo, alla sua Chiesa, siano per noi il vanto più grande, proprio il segno e il sigillo di nobiltà per la nostra anima. Ecco, non so se il Padre vuole anche appunto dire qualcosa su questo concetto, anche appunto cominciando ad avviarci alla conclusione della puntata.
Sì, grazie Valerio perché hai aperto anche un bel punto che possiamo anche fare un bel collegamento, perché questa forza anche per gli apostoli non è che c'era subito. Proprio ecco, questo il Signore proprio nell'ascensione gli promette per confortarli di avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi. Proprio dalla Pentecoste che avranno quella forza di testimoniare Gesù Cristo apertamente. Infatti, solo con la luce e la forza dello Spirito Santo i discepoli potranno comprendere fino in fondo il mistero del Maestro, perché non bastava averlo visto con gli occhi umani, non bastava aver parlato con Gesù, non bastava aver mangiato con lui. Gesù non poteva essere compreso se non attraverso la fede che lo Spirito Santo sarebbe venuto a rafforzare, a elevare una nuova e soprannaturale visione delle realtà divine. Ecco che come questa festa dell'Ascensione ha preparato gli apostoli a fortificarsi nella loro missione di andare a battezzare fino ai confini del mondo in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e anche come Santa Margherita ha avuto il coraggio poi tutto quel cammino, anche l'ospitare i sacerdoti fuggiaschi così. Partecipare a queste messe clandestine in casa, avere il nascondiglio sotto il pavimento, così veramente una catacomba, proprio periodo di catacombe, di persecuzioni, proprio per vivere la fede di Gesù Cristo, testimoniarlo e portarlo alle anime per poi raggiungere il premio eterno. Quindi, veramente qualcosa di grandioso. Quello che il Signore si degna di voler operare attraverso i suoi strumenti e dobbiamo diventarlo anche tutti noi. E quindi è anche una bella anticipazione che ha dato Valerio proprio per vedere questa forza come abbiamo bisogno proprio di diventare testimoni coraggiosi di Gesù Cristo con la nostra vita. Diceva San Francesco, dobbiamo sempre predicare Gesù Cristo, qualche volta anche con le parole, ma sempre con la vita, sempre con la vita. Questo ci bisogna veramente di tanta, tanta forza da parte di nostro Gesù Cristo, della Beata Vergine Maria e dell'Immacolata, e questi santi ci sono di modello, d'aiuto e di intercessione. Non ti sembra?
Assolutamente, Padre, sempre con la grazia di Dio, la vita di grazia, rimanendo uniti a Lui, con la preghiera, vivendo nello spirito appunto che dobbiamo avere ora in particolare nella festa dell'Ascensione, ovvero di adorazione, di distacco dal mondo, e rimanendo in estati il nostro Signore Gesù, perché anche lui lo ha detto direttamente, che lui è la vite, noi siamo i tralci, chi rimane unito a lui e riporta molto frutto, che invece se ne distacca e magari cerca di seguire il mondo, finisce col seccare, quindi poi dover finire soltanto a essere gettato nel fuoco, e invece no, e quindi è fondamentale la preghiera regolare, costante, quotidiana, la vita di grazia, la vita sacramentale, nella contemplazione, nella meditazione del cuore, facendo di tutta la nostra vita un inno di preparazione alla gioia eterna della gloria celeste. Ecco, no, questo è il senso proprio, penso, di tutta la solennità dell'ascensione del Signore, è quello che ci deve portare alla mente, in particolare appunto sempre tenendo conto dell'esempio, dell'insegnamento, della guida che ci hanno dato i santi con la loro vita, con la loro esperienza, con il loro cammino di appartenenza totale a nostro Signore Gesù, per non vivere più per se stessi, ma vivere solamente in Lui e nel suo amore, perché si capisce che quello che ha importanza per l'eternità, quello che ha la sola importanza in generale, in assoluto, è corrispondere a Dio proprio per avere in noi la vita. Perché lui è la sorgente inesauribile della vita eterna. Ecco. So se padre vuole fare un ultimo saluto per i nostri radioascoltatori, un'ultima ispirazione.
Oh, grazie tante Valerio. La speranza di poter essere anche noi un giorno dove Gesù in paradiso deve riempirci il cuore di una gioia santa ed incontenibile. La felicità della vita eterna consisterà soprattutto nella visione diretta e immediata di Dio. La vedremo faccia a faccia. L'ascensione di Gesù costituisce per un cristiano il motivo di conforto, di speranza e di gioia. Vediamo qual è il traguardo finale della nostra esistenza. Questo è chiamato chi sarà fedele in questa vita. E allora chiamo veramente proprio l'Immacolata, Virgo Fidelis, proprio di aiutarci ad aiutarci, proprio a intercedere per noi, lei che era nel Cenacolo per attirare lo Spirito Santo sotto gli Apostoli, posso proprio aiutarci in questo pellegrinaggio terreno per tenere fisso lo sguardo sulle cose di lassù, camminando nelle cose di ogni giorno, vivendo fedelmente da veri cristiani nelle cose di ogni giorno. Questo è un po' l'augurio per tutti noi in preparazione a questa ascensione. E se vuoi dare, Valerio, la conclusione a questo momento di preghiera assieme di questa catechesi, grazie.
No, assolutamente, padre, grazie a lei davvero di cuore per la sua guida, per il suo intervento in questa puntata. E a tutti voi, cari radioascoltatori, davvero con l'augurio di vivere nel modo più santo, più profondo e più fervente la solennità dell'ascensione di nostro Signore Gesù Cristo. Noi vi salutiamo, dandovi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata della nostra trasmissione. E nel frattempo vi auguriamo un buon proseguimento con la programmazione della Radio Buon Consiglio. Che il Signore vi benedica sempre, vi illumini, l'Immacolata vi custodisca nella vita di grazia. A presto, Ave Maria.